Stop and Go.
Stop and Go, il format condiviso della redazione di Raduni Sport.
Cari amici di Raduni Sport, bentrovati dal Dordo Cavalli di Fuori Radio Network. Siamo giunti alla 28ª puntata e oggi parleremo di economia e brand strategy nello sport. Capiremo quindi come si gestisce un marchio attraverso i social e gli aspetti economici dietro al calcio. La prima intervista è stata realizzata da Davide Boris Frinetti di Radio 6023 a Paolo Bozzutto, professore di urbanistica presso il Politecnico di Milano, già nostro ospite per Voci. Oggi ci porta la sua testimonianza in merito al ciclismo come prima forma di sport commerciale della storia.
Stop and Go.
Sì, il ciclismo è il primo sport moderno. Il ciclismo disputa i suoi primi campionati del mondo, che tra l'altro si danno su pista, nel 1893, cioè prima delle prime Olimpiadi moderne del 1896 ad Atene, che sono normalmente ritenute il punto d'inizio dello sport, dei valori dello sport per come noi oggi li conosciamo. Il ciclismo nasce come sport insieme alla bicicletta, addirittura prima, quando c'erano i cosiddetti velocipedi, le strane biciclette con una ruota gigante davanti, eccetera, eccetera. Già lì le persone, siccome avvertono il piacere della velocità, tendono subito a organizzare sfide, a organizzare confronti, nascono le prime corse, poi arriva la bicicletta che è cosiddetta safety bike, che è un'evoluzione di quei primi cicli rudimentali. E arriviamo alla bicicletta come sostanzialmente la conosciamo ancora oggi, al netto dei materiali, delle innovazioni tecnologiche. Questa passione popolare per le sfide tra pedalatori viene immediatamente raccolta dai giornali, giornali dell'epoca, che diventano i primi soggetti interessati ad organizzare delle competizioni per poterle raccontare ai propri lettori. Questa cosa si dà in forme varie e poi assume un carattere strutturale a partire dal 1903, quando il Tour de France viene organizzato da una testata che in sostanza si crea quasi apposta per organizzare questo evento, che è l'Autovelo, che poi diventerà la contemporanea Equipe. Questa cosa si dà anche nel 1909 in Italia, quando la Gazzetta dello Sport organizza la prima edizione del Giro d'Italia. Le grandi corse sono un modo, in quell'epoca, in un'epoca in cui non c'è ancora la radio e la televisione ancora lungi dal venire, per poter raccontare attraverso bravi narratori delle gesta sportive a un pubblico che non può assistere a queste gesta, perché territorialmente lontano. L'unico modo per sapere come era andata la corsa era leggere l'articolo sul giornale nei giorni successivi, e questa naturalmente era un'operazione di marketing geniale e ha dato vita a uno degli sport più popolari al mondo. E questa dimensione del ciclismo narrato come parte sostanziale, costitutiva, addirittura quasi istitutiva dello sport vero e proprio agonistico, permane. Quindi la narrazione del ciclismo è fondamentale per il ciclismo tanto quanto la competizione vera e propria fatta dagli atleti.
Stop and Go.
Il secondo ospite, intervistato da Erasmo Micera di F2 Radio Lab, è Pippo Russo, sociologo, saggista e giornalista. Insegna all'Università degli Studi di Firenze, scrive per diverse testate, tra cui Repubblica e calciomercato.com, e ha scritto svariati libri a tema sportivo e non solo. Esperto di calciomercato, ha approfondito l'aspetto economico e giuridico che c'è dietro al calcio. A te la linea, Erasmo.
Stop and Go.
Un saluto agli ascoltatori di Raduni Sport da Erasmo Micera. Stiamo affrontando l'aspetto economico dello sport e per parlarne nell'ambito calcistico abbiamo in collegamento telefonico Pippo Russo, sociologo, saggista e giornalista sportivo, esperto di calciomercato. Benvenuto.
Buon pomeriggio a voi ascoltatori.
Partiamo proprio dal calciomercato e da come esso sia cambiato tantissimo nel corso del tempo. Ci può raccontare l'evoluzione del calciomercato?
Ma io credo che una grande svolta del calciomercato sia arrivata in conseguenza della sentenza Bosman, quando finalmente il calciatore si è visto assegnare gli ordinari diritti che spetterebbero a qualsiasi lavoratore al termine del contratto di lavoro, cioè essere libero da vincoli e potersi accordare con qualsiasi altro datore di lavoro e dunque con qualsiasi club. Ma questa libertà ha comportato anche purtroppo delle conseguenze inattese. C'è stata la grande trasformazione che è stata determinata dal dilagare del ruolo degli agenti. Lo strapotere degli agenti ha completamente cambiato il calciomercato. Da quel momento in poi gli agenti sono diventati veri player strategici. Voglio specificare che io non ho affatto un'idea deteriore del ruolo dell'agente, che anzi svolge un ruolo fondamentale. Purtroppo non tutti fanno il mestiere con lo stesso rigore e soprattutto si sono create le condizioni affinché alcuni agenti diventassero super agenti e accentrassero un potere esorbitante nelle loro mani.
Appunto, nel libro Soldi e Palloni, come è cambiato il calciomercato, analizza il dietro le quinte del calciomercato che passa dalle mani dei procuratori. Cosa ci può dire su questa figura del procuratore, dell'agente?
L'agente nasce come intermediario, è un soggetto che in origine svolge gli interessi del calciatore, ma poi progressivamente il ruolo dell'agente si è allargato, è diventato anche agente di allenatori. Ma io ritengo che il vero salto di qualità è stato quando gli agenti hanno cominciato a diventare consulenti dei club, perché hanno stretto rapporti con i direttori sportivi, e questa saldatura fra la classe dei direttori sportivi e la classe degli agenti, come dire, più cinici, ha determinato una situazione che oggettivamente è distorsiva delle dinamiche del calciomercato e della possibilità che si tratti di un mercato veramente libero.
Proprio relativamente a questi procuratori un po' più cinici, ritiene che il valore del calciatore sia aumentato rispetto al passato anche a causa dei procuratori?
Ma il valore del calciatore è aumentato non soltanto a causa dell'agire degli agenti, hanno contribuito gli stessi club. Mi riferisco non soltanto alle cifre esorbitanti che noi vediamo quando vengono scambiati non soltanto i calciatori di massimo livello, ma anche calciatori di medio livello. Ma noi lo guardiamo anche quando le società di calcio danno luogo a degli scambi di calciatori assolutamente ordinari, che in realtà sono scambi di valori finanziari che producono plusvalenze e che vanno a aggiustare i bilanci. Quindi siamo entrati in una dinamica che non riesco nemmeno a definire inflazionistica. Qui siamo a una spirale del valore che è andata completamente fuori controllo, si gonfia senza alcuna attinenza con la realtà e sta gonfiando una bolla speculativa che era già lì per esplodere, ma che con la crisi, la pandemia, è davvero sul limite dell'esplosione.
Prima di addentrarci nell'ambito del coronavirus e di come questa emergenza possa incidere su calcio e calciomercato, vorrei chiederle di questo calcio che, come espone anche nei libri Sport e Società e Gol di Rapina, il lato oscuro del calcio, è diventato sempre più uno spettacolo di portata globale, ma soprattutto un business incredibile, una macchina da soldi. Il denaro, secondo lei, ha preso il sopravvento rispetto al gioco in sé per sé?
Ma molte cose hanno preso il sopravvento rispetto al gioco in sé per sé. Ha preso il sopravvento la comunicazione del calcio rispetto al calcio. Per quanto riguarda l'economia del calcio, io ritengo che il vero problema stia nell'innescarsi di una economia parallela del calcio globale, che sta assunto nel corso del tempo una dimensione esagerata. Però quanta parte di questa economia va effettivamente a beneficiare il calcio? Grandissima parte di questa ricchezza va fuori, e il calcio in queste condizioni diventa un incubatore finanziario, cioè un campo in cui il denaro viene investito non per produrre valore calcistico, non per la ricerca del risultato sportivo, ma viene iniettato, viene investito esclusivamente per produrre altro denaro.
E proprio parlando dell'economia delle società calcistiche, ricollegandomi anche al discorso che aveva fatto sul coronavirus, come pensa che il coronavirus, questa emergenza che stiamo vivendo, cambierà o sta cambiando il calcio e il calciomercato? Quindi come inciderà sull'economia che gira intorno al mondo del pallone nel breve e lungo periodo?
Ma io temo che il coronavirus sia tutt'altro che una livella. Avrà un effetto devastante sul mondo del calcio in linea generale, ma poi colpirà in modo diseguale. Ho una certezza abbastanza consolidata che alla fine grandi club e i club medio grandi ce la faranno pur con qualche danno. Temo che invece il calcio delle categorie immediatamente al di sotto rispetto a quella superiore ne patirà in modo devastante. Poi per quanto riguarda il calciomercato, ritengo che sì, probabilmente per molto tempo non rivedremo trasferimenti realizzati a cifre esagerate, però credo anche che ci sarà una corsa agli scambi di calciatori che saranno scambi di valori finanziari incrociati, quindi quel meccanismo della plusvalenza incrociata che è stato un meccanismo cui alcune società hanno fatto ricorso in questi anni per tamponare le falle di bilancio e che rischia di diventare un meccanismo cui si fa ricorso in modo sistematico.
Continuando a parlare della sopravvivenza stessa dei club, come vede la ripresa del campionato, che dovrebbe ripartire il 13 giugno, per la ripresa dell'economia delle squadre? Cosa potrebbe accadere se non si ripartisse o se, una volta ripartiti, ci dovesse essere un nuovo stop, chissà, definitivo?
Guardi, ripartire è una necessità e lo sanno tutti. Non so quanto sia possibile ripartire dando continuità, perché purtroppo siamo in presenza di una condizione che sfugge al controllo. È chiaro che una volta che si riparte l'auspicio è di arrivare fino in fondo, e io sono stato fra quelli che hanno sostenuto la necessità di concludere il campionato, ma detto ciò, se alla fine non fosse possibile portare a termine il campionato, ci se ne dovrà fare una ragione. È chiaro che se ci si dovesse arrivare a fermare dopo che si era ripartiti, la botta sarebbe devastante per tutti, compresi i grandi club.
Perfetto, ringrazio Pippo Russo per questa stupenda chiacchierata e per tutte le informazioni che ci ha dato, grazie ancora.
Grazie a voi.
Stop and go.
Ultimo ospite di oggi è Hervé Sacchi, social media manager prima della Pro Vercelli della Feralpi Salò, squadre di Serie C e ora del gruppo Feralpi. Nel corso dell'intervista realizzata da Davide Boris, Hervé ci ha raccontato la sua esperienza come social media manager di una società di calcio e di come sia fondamentale un uso corretto dei social per la gestione di un brand calcistico.
Stop and go.
Cari amici di Raduni Sport, qui il vostro Davide Boris, sono quest'oggi in compagnia di Hervé Sacchi, social media manager del gruppo Feralpi, un gruppo molto famoso nell'industria siderurgica. Ciao Hervé.
Ciao, buongiorno a tutti.
Hervé, tu sei stato anche una storica voce di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Ora fai il social media manager, ma ti sei avvicinato a questo mondo da social media manager della Pro Vercelli, quindi social media manager in campo sportivo e calcistico. In che modo si riesce a gestire il brand di una squadra di calcio per cercare, grazie ai social appunto, di mostrare al meglio la forza e comunque la solidità di una società?
Il mondo del calcio e degli sport si basa soprattutto su un aspetto, cioè sul coinvolgimento della fan base. Come riuscire a ovviamente stimolare quelli che possono essere i tifosi? I risultati di fatto costituiscono una buona parte di questo approccio, però quando non ci sono i risultati, quando magari anche come può essere in questo periodo attuale in cui il calcio è fermo, devi trovare nuove idee. Dobbiamo anche pensare che quello che può dare una squadra di calcio in questo ambito a livello di comunicazione è anche dato dalla possibilità di far vedere qualcosa, come dicevamo prima, che altri media non possono far vedere. Ci sono i giocatori che hanno un ruolo molto importante, che è lo stesso che magari possono avere, faccio l'esempio, i dipendenti all'interno di un'azienda, e di fatto i giocatori possono avere la possibilità di valorizzare il brand di un club, e allo stesso tempo anche un club può valorizzare quella che è l'identità di un giocatore. A mio avviso, considerando un pochettino di più quello che può essere l'esempio più attuale, giocatore per tutta una serie di interessi che ruotano attorno ad esso, riesce a dare magari qualcosa di più. Però dobbiamo considerare che ci sono squadre big, squadre di medio livello, ci sono squadre che provengono da campionati minori, e forse questa è un po' la bella opportunità che presenta il mondo dei social, ovvero dare la possibilità a tutti di avere idee. Non necessariamente le squadre più blasonate hanno le migliori idee, talvolta vengono premiate anche le squadre più piccole. Ci sono stati nel corso degli anni tanti esempi in questo senso.
Come si riesce a gestire anche una pagina Facebook di una squadra di calcio? Parlavi appunto prima del fatto che a volte possono venire meno i risultati. Come ci si relaziona anche con i tifosi, che magari si possono lamentare o scrivere determinati messaggi? Quindi qual è il modo in cui il social media manager riesce a fare da tramite tra la società e il sentimento dei tifosi?
Quello che può fare un social media manager all'interno di una società calcistica, soprattutto quando c'è la possibilità di avere e di sfruttare quelli che sono i risultati positivi di una squadra, e magari anche cercare di prendere altre strade. Talvolta sei abituato, ti devi anche un po' abituare a livello mentale a cercare nuovi approcci. Il settore giovanile è un aspetto tuttora che molte squadre non valorizzano adeguatamente. Dobbiamo pensare che sì, c'è una squadra di calcio che ha 25 giocatori più lo staff tecnico, però quasi tutte le squadre hanno 200-300 ragazzini e ragazzine. Poi anche l'aspetto del calcio femminile man mano ha preso sempre più piede nel calcio italiano e anche nell'ambito dei settori giovanili, e quindi la possibilità di raccontare anche dietro le quinte in questi settori possono avere un importante interesse anche per stimolare chiaramente il seguito attorno al calcio giovanile. È un'opportunità per le squadre, è un'opportunità anche, diciamo, per tutto il sistema calcio, che deve poter innanzitutto contare su contenuti di valore.
Quanto è importante anche il legame con il territorio che può avere appunto una società calcistica anche piccola? Appunto abbiamo parlato di Provercelli e Feralpi Salò. Per gestire anche i social è importante proprio riuscire anche a mostrare quella connessione che la società ha con il territorio e con la città e con comunque la zona di appartenenza.
Anche questo è un altro tema molto molto importante. C'è una, secondo me, un caposaldo nell'ambito della comunicazione che si viene a creare molto spesso all'inizio delle stagioni sportive, ovvero la campagna abbonamenti. Molto spesso per le squadre la campagna abbonamenti acquisisce i contorni dell'evento clou per cercare di stimolare ovviamente la città, il territorio. C'è chi organizza le feste, c'è chi organizza dei contenuti che siano tali proprio da avvicinare attraverso video o altre campagne. Il seguito, che è ancora molto autentico dal punto di vista fisico, perché ricordiamoci una cosa, che una delle voci più importanti dovrebbe essere costituita dai tagliandi che vengono venuti allo stadio. Le società cercano di trovare quegli stratagemmi che possano di fatto coinvolgere sempre di più il territorio, che non vuol dire soltanto vendere o promuovere dei biglietti, ma pensare che attraverso una campagna molto mirata, talvolta con le scuole, talvolta con le università, talvolta con altri segmenti di pubblico, possano innanzitutto far vedere che cosa c'è all'interno del mondo calcistico, che non è solamente la partita, perché anche questo è un altro tema sempre più importante. Bisogna ragionare sull'evento partita, di fatto uno spazio di non solo 90 minuti, ma magari di due ore e mezza, tre, in cui avere la possibilità di vivere davvero quella che è un'esperienza. Da questo punto di vista, ecco, precursore forse sono gli sport americani, dalla NBA alla NFL.
Perfetto, Hervé, guarda, io ti ringrazio davvero tanto per averci raccontato la tua esperienza e per averci illuminato sulla gestione dei social media come mezzo per elevare anche la strategia di brand e comunque elevare una società calcistica. Grazie mille.
Grazie a voi.
Stop and Go.
Siamo giunti al termine di questa puntata. Io ringrazio i colleghi della redazione e gli ospiti intervenuti. Io vi ricordo di seguirci sui social, sia su Instagram che su Facebook, basta che digitiate Raduni Sport. Potete riascoltare tutte le interviste integrali sul nostro sito www.raduni.org. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla settimana prossima. Da Edoardo Cavalli di Forello Network, Raduni Sport è tutto.
Stop and go.
Stop and go.
Stop and go. Il format condiviso della redazione di Raduni Sport.